E resto sempre. Spero che qua bisogna scrivere.
Ciao,
benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Grazie, grazie a lei per essere qui finalmente.
Mi è piaciuto molto come lei mi ha presentato.
Dice vado, invece
e sta sempre qua.
Buonasera e benvenuta.
Buonasera, come sta?
Benissimo. Che belva si sente?
Secondo me non c'è una belva che in qualche maniera mi assomiglia. Non saprei che risposta dare, perché sembro una tigre e poi invece sono un agnellino, per cui sono un misto fra una tigre che si difende e un agnellino
che un po' patisce ogni
sì,
tanto.
Sì, sì.
Lei ha detto: se ancora oggi devo mandare a fanculo qualcuno, ce lo mando tranquillamente.
Tranquillamente, sì, perché è una liberazione, perché soprattutto la mia età, ma anche quando ero più giovane, devo dire che non ho mai avuto nessun tipo di filtro. Sì, quando serve, un bel vaffanculo ci sta.
Sta tutto. Sì. Mara Povoleri, in arte sì. Venier. Come sarebbe andata come Povoleri? Funzionava di meno?
Ma Povoleri, devo dire che era il mio nome. Venier me l'ha messo il mio primo regista, Sergio Capogna. Mi dice, però Mara Povoleri,
dove vai?
E lui mi disse, sei di Venezia, Venier, perché lo possono... Era un po' megalomane, povero. Diceva, perché lo possono pronunciare anche all'estero. Ed è rimasto Venier.
E l'hanno pronunciato all'estero, Venier?
Ma va, ma chi io...
Vabbè. A San Marino, sì.
Sì, a San Marino, sì. Saluto tutti. San Marino.
Andrea Minuz sul Foglio ha scritto, la nostra opera Winfrey col canone in bolletta. Oh, è male.
Col canone in bolletta perché? Rivolto a chi?
No, perché Sterrai, dice, Oprah Winfrey non ce l'ha il canone in bolletta, lei ce l'ha.
Ma Oprah è un grande complimento, io credo di essere Mara, credo di essere Mara e basta, sono sempre stata totalmente me stessa nel bene e nel male.
Si sta un po' il paragone?
Beh, io adoro fare le interviste, sono una che ascolta, curiosa, però Oprah mi sembra tanta roba, insomma, no.
Comunque, quando sul Financial Times, vede che c'è arrivata all'estero, l'hanno paragonata a una pescivendola, lei ha replicato, ma perché non si fanno i cazzi loro?
Non lo so se ho detto questo, ma probabilmente l'ho pensato. Però pesciarola, per me è un complimento, vuol dire che sei del popolo, io sono con la gente, io sono col pubblico mio. Il pubblico mio non mi ha mai abbandonato neanche quando mi hanno tolto i programmi, quindi sono pop, popolana, pesciarola, mi piace da morire.
Oh, zia Mara, un personaggio iperbolico, è iperbolica?
No.
No?
No.
Non eccede alla
Che
fine.
Vuol dire?
Eccede?
No.
No.
Sembra, ma no, non è così.
Comunque Alessandro Ferrucci sul Fatto Quotidiano ha raccontato che agli spasimanti adolescenti di sua figlia lei gridava dal terzo piano me lo riporti presto altrimenti le taglio l'uccello.
Vero.
Così per metterli al loro agio subito, per rompere il ghiaccio.
È verissimo, ero molto protettiva. Sono stata una mamma abbastanza protettiva. Sì, dal terzo piano glielo urlavo perché lei, avendo paura di me, non me li faceva salire.
Strano,
per
strano.
Cui rimanevano giù, ma io lo stesso dalla finestra dicevo mezzanotte a casa.
E questi puntuali con questa minaccia?
Sì, puntuali. Strano, devo dire strano. Che non ci sono mai stati incidenti di percorso.
Non ho mai dovuto evitare nessun fidanzato. Di se stessa ha detto, ero una leader. È una leader lei?
No.
No?
No.
E comandare le piace?
No.
No?
No. No.
Lei ha detto, non sono ambiziosa, mi è capitato tutto per caso.
È vero.
E un po' d'ambizione se la riconosce o non fa parte proprio?
No, no. Non sono mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso, è capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo e né mai sono stata ambiziosa, anzi, sono sempre stata... molto insicura, in fondo io volevo vivere a Mestre con il mio amore e a fare la parrucchiera o a tutto al più aprire una profumeria.
È andata in modo un po' diverso.
Molto diverso.
Cosa le piace del successo?
Mi piace l'amore del pubblico.
E cosa non le piace o la spaventa, diciamo, del successo?
Ma guarda, non mi poteva spaventarmi quando è arrivato all'improvviso. Io ero la compagna, vivevo da anni con Renzo Arbore ed ero soltanto la fidanzata di Renzo. I primi anni io stavo sempre tre passi indietro, lui sempre davanti, quasi fidanzata nascosta, non si poteva dire. Per cui poi quando invece sono diventata Mara Venere ho detto tiè.
Si è presa la scena.
Eh sì.
Oh, ma che è che non le piace del successo? C'è una cosa che...
Ma io non vivo il successo, non perché io vado al supermercato, pulisco, mi sveglio le cioè
questo problema con i gabbiani.
È come se ci fosse uno sdoppiamento tra Mara della televisione e poi quella che è la mia vita. È chiaro che se chiamo un ristorante e dico sono Mara Venier, a un altro dice tutto occupato, invece mi trova un tavolo, il tavolo lo trovi.
Per prenotare il ristorante. Lei però comunque davvero è partita da zero. La sua è stata più tigna o più bravura?
Culo.
Culo.
Sì.
Il suo camerino è pieno di peperoncini. Lei no?
Di corna.
Di corna. Perché lei
dice, di tutti i tipi.
Con l'invidia non si scherza.
Eh beh, sì. Stia attenta anche lei. Sì.
Ma io ho un corno infatti addosso.
Io ne ho più di uno.
Ah, sì.
Non ma addosso. Io ormai ce l'ho mentalmente.
Ah,
ecco.
Sì. È invidiata? È invidiata.
Ma credo di sì. Credo un po' sì. Perché dall'esterno tutto può sembrare bello e poi qualcuno dirà ma questa ancora 74 anni sta qua a rompere le palle con Domenica Inn.
E quindi?
E invece tranquilli perché è l'ultimo anno, lo dico
sì,
e lo ripeto.
Sempre, poi ci arriviamo, questo è un pezzo del suo repertorio. Senta, chi la ama perché?
Perché sono, credo, assolutamente vera, non ho mezze misure.
E questo piace di lei?
Credo che piaccia e ad altri non piace. Magari ci sono quelle un po' più paracule di me, io non sono paracula.
No.
Sono sempre stata diretta, ma se sono ancora qua vuol dire che alla fine ho avuto ragione io.
Senta, mi dica il suo maggior pregio.
La schiettezza, che è anche il maggior difetto.
No, mi dica un difetto diverso? Un difettaccio brutto, sgradevole.
Difetto. Sì. Sono fumantina, cioè mi accendo, poi però soffro da morire, mi pento amaramente, per cui è una vita di tormento.
E infatti si dice che lei sia un po' fumantina.
Sono fumantina perché sono precisina.
Più sul lavoro che
sì,
nella vita
privata. Sì, sono precisina, sono fumantina, però poi mi pento amaramente, per cui pago un prezzo che nella vita non devi pagare. Devi dire le cose come stanno, punto.
Con più calma. Ella Weber, io ne cito una, Ella Weber ha detto di lei, è un personaggio che all'80% è fatta di sole, ma ha questo 20% di nero che non le manda a dire. Quando si arrabbia è veramente insopportabile, ti fa piangere.
No, mi spiace molto, perché non mi ricordo che ci sia mai stato un problema con
Ella.
No.
Ma lei, diciamo, a parte Ella, in generale... Pensa di aver esagerato ogni tanto?
Qualche volta sì, ma si chiede scusa.
Lo chiede
certo.
Subito?
No, non subito.
Ci pensa.
Se credo di avere ragione, non chiedo scusa. Se so, e tante volte è accaduto, di aver sbagliato, chiedo scusa. Ma Ella Weber sinceramente non...
Non ce la ricordiamo, non trattata
ricordo.
Male.
Non me la ricordo.
Comunque lei, oltre ben prima di essere zia Mara... È considerata una bomba sexy, un sex symbol. Eh sì,
mai.
È stata un sex symbol, come no?
No, questo però...
Rifiuta il titolo.
No, magari, ma non mi risulta.
Come ha fatto pure una copertina su Playman, bellissima, un po' vestita per Playman, perché aveva questo top indiano, così, non era nuda.
Cioè, avevo 20 anni
però
ed ero...
Potere...
Era vestita.
Però, dico...
Eccola qua, guarda.
Appunto, era vestita. Però
vede
dico,
niente.
Una carica erotica per sceglierla.
Dici?
Se no non la sceglieva Playman, no? La sceglieva Famiglia Cristiana. La scelta Playman.
Ho fatto anche la copertina di Famiglia Cristiana.
Per riequilibrare.
Qualche anno dopo. Ma questo trovo così casta questa foto.
No, ma sì,
guarda
certo.
Com'ero magra.
Sì, magrissima.
Magrissima, tutta occhi. Porella.
Mangiava poco.
No, ma che mangiavo? No, ma...
Se piace magra.
No, non mi piaccio mai io. No, ma guardavo e dico povera.
Perché povera?
Perché era un periodo terribile.
Ah, sì?
Sì. Mm. Mi faccio una tenerezza infinita.
Sì?
Sì.
Ma di lei giovane o in generale? Cioè, riguardando la sua infanzia...
Beh, di me giovane sicuramente.
Sì? Sì. E perché?
Perché sono accadute delle cose nella mia vita che, alle quali non ho saputo reagire, o perlomeno adesso i tempi sono cambiati. Allora ero proprio una ragazza molto, molto vulnerabile, molto fragile, molto indifesa anche. Mm. Per cui hanno potuto fare di me, mi hanno potuto fare del male vero. E credo anche... il mio carattere poi, no? il difendermi poi, quando sono diventata adulta, è stato proprio per tutto quello che io ho passato, e questo era quel periodo lì.
E scusi se glielo chiedo, si riferisce a un amore violento che ha avuto, diciamo, in quel periodo, senza non ci interessa l'identità, o si riferisce ad altri episodi, se posso?
Sì, a una violenza che mi è stata fatta, ma non voglio entrare nei particolari, però, ed è una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire, o perlomeno non avevo lo spessore, la forza, l'intelligenza, non lo so, però a quei tempi... Era tutto diverso, adesso le donne denunciano, bisogna denunciare. Allora ero troppo fragile e indifesa.
E questo episodio riesce a chiuderlo in un cassetto di dove stavo ancora oggi?
No, perché vedo una foto
e, torna.
E dico, povera.
Va bene, allora adesso la faccio
ridere.
Spero. Comunque sì. Lei, che non si riconosce, ma invece... è un sex symbol, piace moltissimo anche al mondo gay, no? Possiamo dire che lei è un'icona gay?
Non lo so se sono un'icona, ma tutti i miei migliori amici nel corso della mia vita sono sempre stati gay.
Anche in tempi, diciamo, non sospetti, lei è sempre stata vicino alla comunità, quindi non si può dubitare di questo. Però una volta, mentre intervistava Patty Pravo, mentre elencavate tutte e due, diciamo, tutti gli amici gay, lei ha detto, tu sei sposata, e lei ha detto, tipo che con Zalone, ma mio marito è normale.
Lei. Ah, io l'ho detto? Ah, non me lo ricordo, può darsi, ma io di gaffe ne ho fatte tantissime. Non comunque. È che mi preoccupa questa, figurati, amore mio.
Comunque le faccio un test che dovrebbe essere facile, ma qua l'hanno fallito tutti. Lei che è icona invece magari ce la fa. Allora, mi sciolga l'acronimo di LGBTQIA.
No, no, amore, non sono capace, guarda.
Le prime due?
No, non
sono capace. Le prime due sono facili.
No, non sono capace, non sono proprio capace per sta roba qua.
No. Ma quei prime due lettere.
Fammene uno più facile.
Questo. Vabbè. La sua è stata un'infanzia felice?
Sì, molto.
Comunque, da adolescente, lei per circa 5 minuti ci ha avuto la vocazione che voleva diventare suora. Durato.
No, no, non per 5 minuti, per un po', e poi non ero adolescente. Ah. Allora, io in prima elementari sono stata, siccome era una peste, mamma mi dice ti metto dalle suore. E mi mettono a scuola dalle suore. Io mi innamoro di madre Zelin, che era diventata un po' la mia seconda mamma. Io dico, voglio fare, diventare suora. Tant'è che... Dopo, l'anno dopo, io vinco il primo premio di catechismo.
Mamma mia,
e mia mamma non ci crede. E mi ricordo che quel dongino, quello del premio, che tanti anni prima, quando ero piccolina, era venuto a casa, disse a mia madre e a mio padre, quando io sono rimasta incinta e avevo 17 anni e lui mi sposò, ma lui disse ai miei genitori, non la obbligate a sposarsi, tiene il bambino, ma non, è troppo piccola, non si deve sposare.
Lei...
E invece io mi sposai...
Con Francesco Ferracini, sì. No? Ma lei quando si è accorta, no, di aspettare una bambina, aveva 17 anni, giovanissima, è stata sul momento più una gioia o è rimasta
io non
turbata?
Io non sapevo neanche come si rimaneva incinta. È stata la prima volta, ma non sapevo. Poi me l'hanno spiegato.
L'ha capito.
Poi l'ho capito.
Ma era felice o turbata?
No, io ero molto felice perché io non ho mai avuto il dubbio di non averlo e di non tenerlo.
E ha sentito su di sé il peso dello scandalo? Comunque, insomma, erano altri tempi.
Beh, un po' di scandalo c'era, c'è stato. Abitavo nelle case di ferrovieri, ti sposi e la sera stessa mio marito mi dice vado a Roma a far l'attore, per cui io sono rimasta poi con la pancia a casa dei genitori, insomma, qualche chiacchiera c'è stata, però sono sempre andata avanti a testa alta, perché io sono convinta di non avere sbagliato. Io amavo questo uomo, per me era l'amore, io ho seguito il mio cuore e probabilmente lo rifarei ancora oggi.
E questa maternità precoce, che poi le ha dato tanto per tutta la vita, ma le ha tolto un po' di leggerezza da ragazza? Un po' di spensieratezza?
No, diciamo che mi sono rifatta dopo, un po' quando sono cresciuta.
Ha recuperato?
E certo.
Le uscite?
E certo.
Comunque.
Ho recuperato tutto, Francesca. Tutto quello che mi è stato tolto prima.
Ci siamo riprese tutto?
Assolutamente sì.
In particolare?
Le gioie della vita. Però quando io sono arrivata, dopo un anno e mezzo, che Elisabetta aveva già quasi un anno, io sono arrivata a Roma per chiedere il divorzio o chiedere la separazione, io ho visto Roma e ho detto ma chi si muove più?
E infatti da Roma, da lì è partito tutto, il cinema per caso, lo ricordava prima lei, accompagnato ad un provino il suo marito, e invece hanno preso lei, è partito un po' tutto, cambia la sua vita. Nel frattempo poi si lascia con il primo marito, incontra un secondo compagno.
No, io durante la lavorazione di quel film, sì, che era il film Diario di un italiano, incontro il papà di mio figlio.
Del suo secondo figlio.
Mi innamoro di questo attore bello.
Pierpaolo Capponi.
Pierpaolo. Mi innamoro di Pierpaolo e lascio il marito
finalmente
precedente e vivo per 8 anni con Pierpaolo e nasce mio figlio Paolo.
Paolo.
Sì.
Comunque in questo periodo era appena nato Paolo, arriva la chiamata dell'assistente di Giorgio Strehler, no? Che la chiama al telefono e le fa una proposta di lavorare col grande maestro e lei rifiuta.
E io dico guardi signor maestro mi spiace ma io devo allattare, non posso, poi a me non mi fregava niente di fare teatro. Ma no,
Strehler.
Non mi fregava niente di niente, ma che mi fregava?
Se fregava.
Cioè non avevo...
Ti ho
appena detto che non avevo ambizioni e vado a fare il teatro, no. Vicino c'era, io dico no, guarda, grazie, no? E vicino c'era, dice un momento che le passo il maestro, mi passa sto matto che comincia, come si permette questa puttana a dire, me ne dice di tutti i colori.
L'ha presa sportivamente.
L'ha presa molto elegantemente.
Comunque, di fatto, lei disse di no a Strehler, un no pure a Vittorio De Sica per il Giardino dei Finzi Contini, e invece disse un bel sì convinto a Jerry Galà. Guardi che strana la mia.
È vero.
Sono gusti, gusti.
È vero.
Gusti.
Ma io avevo già fatto i film impegnati.
Sì.
Io ero un'attrice d'essai di cinema d'essai. Lei non si mette a ridere, ma è così. Mi offrono questa particina piccola e io dico di sì, avevo bisogno di soldi in verità, mi pagavano anche molto bene.
Comunque lei a un certo punto lascia il cinema e arriva nella sua vita, anche qui per caso la televisione.
No, ma non è che lascio, il cinema che ha lasciato me, non l'hanno più chiamato, non è che io lascio. Io non ho mai lasciato niente. No, io acchiappo, perché dicevo acchiappo perché da un momento all'altro finisce.
Com'era come attrice?
Ero bravina. Anche perché adesso sono tornata dopo tanti anni.
E adesso con il film di Ospite.
Certo,
sì.
Che è bellissimo il film.
Ma perché non l'hanno più chiamata?
Vaglielo a domandare.
Vaglielo a chiedere. Comunque, diciamo, il suo percorso televisivo è ricchissimo, però diciamo che la sintesi di tutta la sua storia televisiva è Domenica In, inizia nel 93 con questa, e non è mai finita ovviamente, con Anda e rianda, più o meno, no? Lei dice, mi hanno cacciato, mi hanno richiamata, hanno fatto tutto loro.
Sì.
Oh. Nel 2006, l'allora direttore del Noce la sostituì con Lorena Bianchetti, con questa spiegazione. Mara Venier ha condotto Domenica In per troppi anni. Diciamo che considerando che era il 2006, non aveva ancora visto niente del Noce.
Credo gli pigliera un colpo allora, adesso.
Già
sono ancora qua. Beh, ma se mi hanno richiamato ci sarà un motivo.
Ma infatti adesso ci arriviamo,
ecco.
Chiamano sempre. Infatti Minuz ha scritto che quando lei andò a Mediaset ritornò in Rai ricca e spietata come il conte di Montecristo.
Chi l'ha scritto?
Minuz, Andrea Minuz del Foglio.
Ah.
Beh, lei è bello come il conte di Montecristo.
Beh, sono stati 3 anni, io ringrazio Mediaset, ma è stato un bel acchiappo, 90... io non avevo una lira,
Ma i sassolini dalla scarpa se li ha tolti tutti o qualcosetta è rimasta da togliere? Ma
secondo te, col mio carattere, mi sono tenuta qualcosa, francese, me li sono tolti tutti.
Comunque, di fatto, ogni volta che l'hanno mandata via, poi l'hanno dovuta richiamare, no? Ora, con grande sincerità, mi dice... uno dei sostituti o sostitute che ha visto, no, che hanno preso il suo posto, c'è una volta che lei ha detto questa è brava, mi sa che resta, o
io
bravo.
Non ho mai guardato Domenica Inc.
Senza di lei?
Sì.
Veramente?
Sì.
Perché gli dà fastidio?
Perché era qualcosa che mi apparteneva, perché è qualcosa che mi ha dato molto nella mia vita, perché è qualcosa che mi ha cambiato la vita, questo programma. Io non ho saputo mai dire di no a Domenica Inc. E ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po' di amarezza, no? Diciamo che non ho gradito il modo
con cui
sono stata un po' umiliata,
rimossa.
Non me lo meritavo perché credo di aver dato davvero tanto a questo programma. Per cui diciamo c'è stata amarezza. E ogni volta che mi hanno richiamato, poi, soprattutto l'ultima volta. Mio marito non era assolutamente d'accordo perché lui diceva dopo che sei stata trattata così, ma perché mi chiamò Mario Orfeo.
Sì, e là, e da lì dal 2018.
E io ho detto ma faccio solo un anno
e invece
sono ancora qua.
Che infatti lei tutte le edizioni, tutte, finisce, saluta, si commuove, fa interviste, è l'ultima, stavolta basta, non se ne parla. Poi a settembre. E il sudallone da chi?
Ma no, perché poi me lo chiedono
e non ce la fanno.
E basta, e non ce la faccio a dire di no, creando anche un po' di tensione in famiglia, non te lo nascondo.
Quindi perché... diciamo per settembre, nudi?
No.
Pure, vabbè, facciamo che ci crediamo, ce lo dica, no, niente.
No, ho altri progetti.
Lo dice sempre. Poi fa come Veltroni che dice che va in Africa con Santo Domingo, niente, vado a Santo Domingo. Senta, lei quando nei periodi in cui è stata fuori ha detto da quel momento si era creato il vuoto attorno a me, quando va tutto bene il telefono squilla continuamente, in quei momenti invece restano poche persone con la schiettezza che la caratterizza. Mi dice una persona che l'ha delusa perché si sarebbe aspettata un comportamento diverso?
Non c'è, diciamo che è un po' il sistema, no? Tu fai Domenica in... hai la possibilità di
invitare.
Per cui è chiaro che tutti ti chiamano, tutti ti vogliono bene, tutti ti fanno gli auguri. È stato da poco il mio compleanno, è stata tutto il giorno solo a rispondere
agli auguri.
Ma gli auguri del mio compleanno sono stati anche 7 anni fa, quando io non ero,
ero fuori da Domenica.
E non sono arrivati tutti quei messaggi di auguri. Per cui non c'è...
Una persona.
Sono rimasta delusa da tante persone che ho aiutato, che ho fatto guadagnare, alcuni si sono comprati le case lavorando con me, però certamente poi chissà perché spariscono.
E oggi
ci posso
sono...
dire però chi mi ha dato la mano
Maria
in quel
Filippi,
momento.
Maria De Filippi sicuramente,
Maria.
Che lei lo dice sempre.
Maria.
E siete molto legate ancora, vi sentite?
Sì, ci sentiamo e sono molto legate e non mi dimentico di chi mi ha aiutato. Io sono riconoscente e non dimentico chi mi ha steso la mano nei momenti difficili della mia vita, non soltanto nel lavoro. Maria
anche
mi è stata vicino mentre mia mamma se ne stava andando, malata di Alzheimer. E io non posso dimenticare le telefonate che Maria mi faceva quando io ero a Mestre in ospedale con mia mamma.
Lei ha detto sono pop, non trash.
Secondo lei cosa sono?
Lei è pop. E secondo me ci sono state fasi molto lontane che rilette oggi si potrebbero definire così, ma parliamo di anni fa, poi ha preso un'altra strada.
Tu dici?
No, se penso, non lo so, agli anni, al 97 per esempio, no? erano edizioni molto diverse dalle edizioni.
Ah, quelle con Giucas,
esatto.
Quella banda lì.
Io, tutto un altro mondo.
Ah, amore, adesso intervisto invece Coppola, Sorrentino, cioè il livello. Ma io vorrei tanto ritornare a quelle edizioni, mi divertivo come una matta. Mi divertivo come una matta.
Come mai, se dovesse indicarlo lei, un suo erede, che non ci sarà a settembre, non ci sarà. Ma fra 100 anni, quando veramente va a Santo Domingo?
Io vedrei molto bene Stefano, che sta conducendo i pacchi.
Sì, Stefano De Martino.
Ah. Secondo me lui potrebbe fare una rivoluzionare completamente Domenica Inn. Considera che Domenica Inn adesso ha una concorrenza dall'altra parte molto forte. Però secondo me Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione di Domenica Inn.
Senta, mi dice una bella belvata che ha fatto nella vita che rivendica, o di cui si pente, o che rivendica?
Non me la ricordo. Belvata, cattiverie?
No, belvata non è una cattiveria.
Non mi viene in mente.
Aiuto io?
Sì.
A un certo punto si presentò, ha fatto pure scuola, con una bella maglietta in collegamento, in collegamento prima di Domenica Inn, con Rai 1, e c'era scritto: vuoi perdere peso? Come?
Allora, vuoi che c'era, se vuoi perdere peso, caga.
Ecco.
Lo dico io perché lei è troppo elegante per dirlo.
No, non le volevo togliere il ricordo.
Lo so, è che lei, cara.
Non le volevo
togliere. Birichina. Sai la storia di quella maglietta? Me l'aveva regalata Flavio Briatore. Io sono in studio e avevo preso la tachipirina per la febbre e comincio a sudare, sudare, sudare. Allora io tolgo il maglioncione, rimane la maglietta e dico: non me inquadrate, eh? Evidentemente la comunicazione,
non
la comunicazione non è arrivata. E vengo inquadrata con questa maglietta, con questa scritta, uno scandalo pazzesco.
Tra l'altro pochi anni...
Sono stata massacrata.
Per aver detto una verità.
Non ho detto niente.
Per aver detto una verità.
Era scritto. E poi voglio dire, ma perché tutti devono guardare qua? Se io fossi stata tagliata qua, non si vedeva
succedeva.
Niente.
Comunque, qualche anno dopo...
Che altro ho fatto?
No, lei no. Alda Deusagno si è presentata, invece lei... In diretta con la maglietta, con la scritta: Dalla non è un cantante ma un consiglio. Qual era più bella della maglietta, la sua o quella di Alda Deusagno?
Ma la mia forse, no?
Lei ha detto che
perché
è andata...
La mia ha un senso per chi sta dietro.
Senta, mi dice qualche vizio, ce l'ha qualche vizio, qualche trasgressione? Ce l'ha avuto?
No, tu parli di cose, di eccessi?
Di trasgressione.
No, guarda, diciamo che un bel bicchiere di vino mi piace molto. Mi rilassa, mi mette allegria. Quella sì, ma non è una trasgressione, insomma, nei limiti.
Senta, lei ha raccontato che ad un certo punto della sua vita qualcosa non girava bene, non funzionava. Lei dice: ero infelice e sola. Maghe, cartomanti, sensitive, tarocchi e persino fondi di caffè. Ne ero praticamente dipendente. Oggi posso dire che alcune di loro mi riempivano la testa di cavolate, ma in quei momenti di smarrimento paghi per farti alleggerire una pena che pesa sul tuo cuore.
Sì, c'è stato un periodo dove cercavo delle risposte più che altro, no? O perlomeno cercavo quella risposta. Per cui
la cercava...
quando sei disperata sei anche in balia, no? Di alcune persone che si approfittano di te.
E lei, c'è stato un momento che ha avuto la paura o la percezione che qualcosa le potesse scivolare dalle mani come controllo?
Ci sono stati vari momenti della mia vita dove io ho avuto questo sentore, anzi più che sentore ho avuto la consapevolezza che stava andando così. Diciamo che mi sono sempre salvata, ho sempre trovato in un modo o nell'altro. Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno, altrimenti il pubblico può non capire a che cosa mi riferisco. Ho cominciato ad avere... All'inizio chiamavo malinconia, pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell'adolescenza, il matrimonio. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d'animo che non mi avrebbe portato a niente. O perlomeno ti portava solo a un pensiero, che è bene non dire. Non mi sono mai curata in quegli anni lì. Poi c'è stato un momento invece dove ho dovuto farlo. Sono stata per circa un mese e mezzo in una clinica dove mi hanno fatto una terapia del sonno. Sono stata curata con dei farmaci.
E ha capito le ragioni alla radice di questa depressione?
Le ragioni sono una vita mia un po' complicata. Una vita mia complicata con dolori molto, molto forti, ai quali però ho sempre cercato di reagire e di nascondere. Adesso a 74 anni non nascondo più niente. Se sei fragile, sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità.
Sì. Sì. Ed è legato, lei ritiene, all'incidente che ha avuto all'occhio, un incidente, insomma, importante,
sicuramente,
o qualcos'altro?
Sicuramente, diciamo che la causa scatenante è questa, no? Perché quando tu hai improvvisamente un'emorragia e stai guardando il televisore, era luglio, era il 15 luglio, stavo guardando il televisore e improvvisamente mi sono resa conto che il televisore vedevo la metà, solo con quest'occhio, non vedevo più con questo. Chiamato subito la mattina il professor Cusumano, che è il mio, e lui mi ha detto vieni subito a studio alle 11, all'una e mezza ero già in sala operatoria. Ho avuto 5 di questi interventi. Però poi c'è la paura di non ritornare
a vedere,
la paura di andare avanti, di non dirlo, di non... E invece io ho capito che bisogna dire, perché è inutile nascondere. In questo momento ho delle difficoltà.
Vabbè, parliamo di cose più leggere. Qual è la parte del suo corpo che ama di più e quella che ama di meno?
Non amo niente.
No,
non ho mai amato niente. Quando ero ragazza forse gli occhi, tutti mi dicevano gli occhi. Quella che amo di meno è il mio seno così ingombrante.
Che un po'.
Non c'ho mai una giacca, anche se sono stata 3-4 volte per farmelo togliere. Mi guardavano, se tenga così, e io continuo a tenermelo così. Però devo dire molto ingombrante.
Quanto la capisco.
Ma... Io vorrei essere come lei, vede, io un tubino così, potrei, ma neanche quando avevo 20 anni, forse sì, ai tempi di quella fotografia.
Una volta lei si infuriò con Aldo Busi, che si era permesso di dire che lei si era rifatta, e le urlò, so tutta vera.
Ma non è vero, non sono rifatta, io ho fatto solo le punturine e sono pure pentita la bocca, perché insomma, potevo tenermi la mia, ma io sono abbastanza contraria alla chirurgia plastica, nel senso che rispetto chi se la fa...
Però
io ho un po' paura di tutto e poi mi piace la mia faccia, con le mie occhiaie, con le mie rughe.
Va bene. Senta, lei ha fatto innamorare tantissimi uomini, ha avuto tantissimi corteggiatori.
E vivo di rendita!
Oh.
E meno male!
Oh, ma lei è una seduttiva? È seduttiva.
Non so se sono seduttiva, però certamente, insomma, sono piaciuta.
Sì, ecco, molto. E cosa piaceva?
Ma meno male.
Ma meno male, sì.
Perché poi quando vedi, Francesca, non fare tanto la schizzignosa tu, perché quando arrivi alla mia età, poi i giochi sono fatti...
Come la famosa maglietta della Deusani. No?
Sì, praticamente.
Vabbè.
Ma lei è sposata, per cui...
No, io non sono sposata, non mi rovini il mercato, lo dico sempre.
Lei ha un compagno, però, da molti anni.
Sì. Sì,
da quanti?
Sì, parecchi.
20?
No.
Ah, meno.
Meno.
Perché la vera trasgressione è stare tanti anni.
Chiamiamola trasgressione. Cosa piace di lei?
Ma
tutti questi uomini che sono impazziti per lei negli anni.
Ma quali uomini?
Ma come no? C'ha avuto un sacco di corteggiatori.
C'hai pure i nomi?
Beh, tanti.
Dai, fammeli.
Beh, Piero Marrazzo era innamorato perso di lei. Michele Santoro? Che mi guarda così?
C'hai la lista?
Beh, già, sti due.
Ah, beh, certo.
Poi ne aggiungiamo un inedito che non si sa.
Ma non è vero, niente.
Cosa piace di lei?
Ma niente.
Come li seduce?
Ma niente. Porella. Facevo tenerezza.
Sì, vabbè. Senta, ma perché i suoi ospiti abbaciano tutti in bocca? Arrivano e baciano?
No, in bocca.
Tanti abbaciano.
Sì, a me piace tanto. Cioè, non riesco a trovare una roba... Non è scostumata. Non è scostumata.
No.
Cioè, uno... Mi viene...
È fisico.
Sì, è fisico. Ma sono loro che... Ma io non dico di no, insomma, è quello...
Sì, sì, ma si vede che è reciproco un po'.
Sì, è reciproco. Alla fine ci dobbiamo baciare noi due.
Esatto.
È il minimo.
Se no, mi sento esclusa. Lei ha più tradito, è stata tradita tenendo fuori dal bilancio Jerry Galà che c'è sbilancio alla media.
Allora, esatto. No, io tradisco quando è finita.
Oh, quindi è stata più tradita secondo lei per quello che ha saputo o...
Guarda, credo di essere stata molto tradita, sì.
Ah, sì?
Sì. Credo di sì, me ne sono anche accorta, ma d'altra parte io mi innamoravo di uomini che
traditori.
Non potevano essere fedeli. Mm. Me li andavo a cercare.
Vabbè, di Jerry Galà lo sappiamo, l'ha raccontato tante volte.
Sì.
Al matrimonio che lei dice, perché lui nega, che lui ci avrebbe provato con un altro al giorno. Proprio
l'ho trovato ai bagni sotto.
Lui dice che parlava.
No, si baciavano.
Comunque c'era Renato Zero che ha detto quanto mi sono divertito.
Sì, è vero, perché correvo dietro il locale con una specie di scopa per picchiare Jerry. Renato lo ricorda sempre. Ci siamo tanto divertiti. Eravamo giovani ed eravamo ancora così vivi.
Vitali. No,
vivi.
Cos'è l'amore? E lei ha risposto una botta di culo.
No, l'ho risposto quando mi hanno detto Nicola. L'incontro,
Nicola con mio
marito.
Stato uno...
Nicola è stato un incontro e a mio avviso è stato un segno proprio del destino molto fortunato, perché l'ho incontrato nel momento giusto della mia vita, avevo 49 anni, l'amore è l'amore della vita, Nicola, è l'amore della mia vita.
Con suo marito, lui vive, diciamo, gran parte del tempo ai Caraibi.
Sì.
E insomma, da tanti anni.
Prima a Turks and Caicos, adesso a Santo Domingo.
A Santo Domingo adesso. In tutti questi anni siete stati distanti più volte per periodi più o meno lunghi. Un tradimento da entrambe le parti l'avete messo in conto?
Io no, lui non lo so, perché lui passa, io da quando faccio Domenica Inn, lui sta mesi a Santo Domingo, ma questo non posso saperlo, ma se lo so lo ammazzo. E meno proprio.
Non c'è stato mai...
Però ho 82 anni, scusami Francesca, adesso tu non mi mettere la pulce, perché... Capite che a 80 anni non credo. No?
No, certo, ma. E prima?
Beh,
può essere capitato?
No. No, non è mai capitato.
Neanche a lei?
No. Mm. Perché a me non mi corteggia nessuno.
Ma sì, vabbè.
Vado forte sui 90. 85-90, rimorchio come una pazza. Veramente.
Chi è, diciamo, un corteggiatore un
Beh,
po'
Beh, insomma, io con
uomini
così grandi, con me,
piace.
Se divertono,
e
capito?
E ne dica uno.
Ma, c'è sempre questo rapporto così...
Così amicale, certo.
E mandano i fiori.
Beh, c'ha 90 anni, che deve fare?
Appunto.
Ma scusi, che...
Purtroppo.
Chi? No, lui, il corteggiatore, dico. Chi?
Ma in generale.
Vabbè. Ha perdonato tutti quelli che le hanno fatto del male nella vita?
Sì.
E lei sente di dovere delle scuse a qualcuno a cui non le ha fatte?
Ma io chiedo scusa subito. Non posso fare scuse retroattive. Quando sbaglio chiedo scusa.
Lo fa subito?
Sì.
Nel complesso si sente più in debito o più in credito con la vita?
Forse siamo pari. Non riesco a fare un bilancio. Forse siamo pari. Tanto mi è stato tolto, tanto mi è arrivato.
La vita le ha restituito. Qual è il grazie che ancora non ha detto e vai a quel paese che gli è rimasto proprio un gol?
Guarda, vai a quel paese, lo dico, quando se io ho qualcosa da dire, lo dico. Non ho nessun rimpianto per non averlo detto. Grazie.
Uno che non ha ancora detto.
Oddio, forse non ho fatto in tempo a dire a mia madre tutto quello che avrei voluto dirgli, perché purtroppo il torpore dell'Alzheimer mi ha impedito di dire grazie a lei. perché un bel giorno io sono arrivata e in questa struttura dove stava, mamma stava benino e lei mi ha detto buongiorno signora, non mi ha più riconosciuto. Gli ultimi mesi noi riuscivamo ad avere un rapporto nostro con le canzoni napoletane, io le cantavo le canzoni napoletane e lei magari mi rispondeva qualche frase. Questo è stato il nostro saluto fino all'ultimo giorno.
Però fra le ultime parole di sua madre sono state: Mara, hai fatto tutte le cose per bene.
Sì.
Ha avuto ragione sua mamma?
Credo di sì. Insomma, diciamo che ho fatto del mio meglio, poi non si può far tutto bene, però credo di sì, credo di aver fatto. Per lei sicuramente ho fatto tutto quello che ho potuto e lo rifarei subito.
Grazie.
Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.
Compagno
grazie.
Io.
Grazie a tutti. Ecco qua.
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie Francesca.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, davvero, grazie.